Signore, sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Sceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beate voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti». Parola del Signore.
L'ascolto di questa pagina del Vangelo secondo Luca certamente ci mette in discussione. Quando Gesù dice «beati voi poveri», poi dice «guai a voi ricchi», certamente sta proclamando un messaggio che deve risuonare in tutta la sua potenza. E qui credo che sia per noi molto importante prendere in considerazione la scena che l'Evangelista Luca descrive, quella scena all'interno della quale Gesù introduce così il suo discorso e poi lo svilupperà. La scena, perché ascoltavamo qualche momento fa che in quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. Dunque c'è un movimento di discesa che diventa qui come un'immagine che già inquadra e ricapitola quello che sarà tutto l'itinerario della missione affidata a Gesù, il Figlio che Dio ha inviato a noi nel mondo. È un itinerario di discesa, cioè di mezzo un luogo pianeggiante, tanto è vero che poi subito dopo ascoltavamo che alzati gli occhi verso i suoi discepoli. Dunque, per pronunciare questo discorso, Gesù dal basso alza gli occhi e si rivolge ai suoi e si rivolge a tutti gli interlocutori, che poi sono una moltitudine di gente immensa: Giudea, Gerusalemme, dai territori che sono al di fuori dei confini della terra di Israele, dunque in prospettiva l'umanità intera. E Gesù dal fondo di questa discesa, dove è penetrato, di là, ecco, rivolge questo messaggio alla moltitudine umana, a tutti sempre, quindi anche a noi oggi, non c'è dubbio. Alzati gli occhi. Dunque, questa discesa, vedete, è un'immagine mediante la quale l'Evangelista Luca sta già, come vi dicevo poco fa, sta già ricapitolando tutto l'itinerario della missione svolta da Gesù, dove discendere significa per lui prendere contatto con tutto quello che riguarda la nostra condizione umana, e tutto quello che nella nostra condizione umana è realtà sconfitta, realtà marginale, realtà squalificata, tutto quello che nella nostra condizione umana è manifestazione di un fallimento che ci portiamo appresso rispetto alla nostra vocazione alla vita. Tant'è vero che questa discesa si realizza nella sua pienezza ultima attraverso la penetrazione nella zona oscura della nostra condizione umana, dove tutti noi peccatori andiamo incontro alla morte. Ebbene, Gesù, il figlio innocente, si è fatto carico della morte, ma si è fatto carico di tutto quello che è manifestazione della nostra miseria umana, della nostra fragilità umana, della nostra piccolezza umana, della nostra povertà, come dice adesso Gesù, quando afferma: beati voi poveri, e quel che segue, coloro che hanno fame, coloro che piangono, coloro che sono oppressi in seguito alle contraddizioni del mondo. Vedete, Gesù non sta dicendo: beh, che bella cosa se qualcuno al mondo è affamato, o che bella cosa se qualcuno al mondo piange nel dolore. Non sta dicendo questo, sta dicendo: beati voi, perché là dove nella vostra esperienza umana andate incontro a tutte quelle manifestazioni di fragilità che vi riguardano perché siete creature, ma vi riguardano perché portate in voi, creature umane, le conseguenze di un fallimento, di una corruzione, di una debolezza che è come una patologia che devasta la nostra realtà di esseri umani, ed ecco, fino alla morte. E di là si presenta lui, dal fondo di quell'abisso emerge lui, proviene lui. Vedete, Gesù, e qui è presentato a noi dall'Evangelista non come colui che sovrano domina dall'alto, ma colui che è inviato proprio per discendere e farsi carico dal basso, dal fondo di quell'abisso. Più in fondo di così non poteva penetrare, in modo tale da poter sollevare tutto quello che nella nostra realtà umana è esperienza di debolezza, per noi inguaribile, per noi invincibile, per noi debolezza senza alternativa. Ed ecco, beati voi poveri, dove vedete la beatitudine dipende dal fatto che certamente è presente lui, che certamente avanza lui, che certamente si manifesta lui, che certamente emerge lui, solleva lui, ci prende in braccio lui. Per questo, poveri, affamati, coloro che sono nel dolore, ma Gesù sta assicurando la sua presenza. E allora, vedete, questa prospettiva davvero acquista il valore di un messaggio di portata universale per tutta l'umanità, per tutti coloro che sperimentano, vedete, come capita in un modo o nell'altro tutti quanti noi, forme di fragilità nella nostra condizione umana che dipendono dalle malattie, dalle relazioni sociali che sono inquinate, dal dissesto e il degrado e la corruzione della coscienza e il peccato con tutte le sue forme di amarezza e di inquinamento. Ed ecco, Gesù è presente, si manifesta, si fa carico lui, in questa manifestazione di un abbraccio che più ampio di così e più efficace di così non potrebbe essere. Per questo Gesù dice beati. E perché? Perché annuncia il suo incontro, l'incontro con lui, la sua venuta, e la venuta sua è il motivo per cui la nostra realtà di esseri umani è recuperata all'interno di questa misteriosa larghezza che si sta spalancando nel mistero profondo di Dio. Allora vedete qui questa via della povertà davvero diventa la via della guarigione rispetto alla nostra condizione umana, perché quando Gesù dice guai a voi ricchi e quel che segue, vedete, Gesù affronta quello che è il motivo interiore più profondo di tutto quello che nella nostra esperienza umana diventa miseria, debolezza, fragilità, sconfitta, fallimento, eccetera, eccetera, fino alla morte. E il motivo profondo di questo dissesto di cui tutti facciamo esperienza sta in quella pretesa della nostra iniziativa umana di affermarsi in maniera autosufficiente, come se la nostra iniziativa umana fosse in grado di gestire, di governare, di dominare il mondo e le relazioni tra di noi. E questa iniziativa, vedete, così come proviene dal fondo del cuore umano, è inquinata, è avvelenata, c'è un veleno che noi ci portiamo appresso. Per cui, vedete, quella iniziativa umana in un modo o nell'altro si trasforma in prepotenza. Non è che questa sia una regola fissa, ma è inevitabile. Prepotenza, abuso, volontà di dominio, di sopraffazione, e allora anche, che so, il diritto diventa il modo per affermare il proprio interesse particolare, e quindi anche la difesa e la legittima difesa diventa un modo per garantire il diritto di esercitare l'aggressività e la violenza senza limiti, e via di questo passo, dove le contraddizioni esplodono in maniera sempre più clamorosa e sempre più devastante. E tutto questo Gesù chiama ricchezza. E vedete, è proprio questo il problema, è proprio questo il nodo che bisogna sciogliere, è proprio questo il principio di quella patologia che disturba dall'interno il sistema della nostra esistenza umana, ed è a quella profondità che Gesù è disceso, è là in quell'abisso che Gesù è penetrato e che Gesù vuole di instaurare, vedete, quel processo di liberazione, di guarigione, una terapia che lui chiama povertà. E chiama povertà, vedete, non perché automaticamente i poveri di questo mondo, come li conosciamo noi, siano santificati, beatificati, personaggi straordinari, perché poi anche la nostra esperienza di miseria può diventare un'occasione per esercitare prepotenza, egoismo, ingiustizia, eccetera, eccetera. Ma quel che conta è quello snodo che nell'intimo più profondo del nostro animo umano Gesù chiama ricchezza, ed è uno snodo che deve essere affrontato, attraversato, sciolto, liberato. E infatti Gesù dice guai a voi, quando dice guai a voi non sta pronunciando una condanna, sta affermando un rimpianto, ma avete perso l'occasione. Che sventura, e dove quella ricchezza di cui Gesù parla diventa chiusura, diventa ingiustizia che vuole affermarsi come diritto a dominare il mondo a proprio vantaggio, a strumentalizzare la presenza altrui, e questo, vedete, come se fosse ormai diventato una regola a cui bisogna obbedire in modo quasi come un atto di devozione, e intanto la scena del mondo è pervasa da tutte le conseguenze di questa iniziativa umana che, affermando se stessa, in realtà diventa il principio del rifiuto, della negazione, della resistenza contro la volontà di Dio. E allora Ecco, qui Gesù, vedete, in questo brano che apre il suo grande discorso nel Vangelo secondo Luca, sta impostando tutto un cammino di conversione, tutto un cammino di rieducazione del cuore, tutto un cammino di ritorno alla pienezza della vita, che necessariamente passa attraverso quella che Gesù chiama povertà, perché là si presenta lui, e là si presenta lui in modo tale che, sgominata la presunzione umana e eliminate tutte le pretese di autosufficienza, una volta che nella nostra realtà di creature siamo riportati all'evidenza della nostra fragilità, ecco che tutta la potenza gloriosa e consolatrice e redentiva di Dio si manifesta. È lui, Gesù, disceso per risalire portandoci tutti appresso nella luce della vita nuova, della vita vera, della vita che, vedete, apre dinanzi a noi allora le prospettive della vera partecipazione all'unico disegno che corrisponde all'intenzione originaria di Dio. E questo, ancora un momento e poi concludo, vedete, quello che vi stavo dicendo potrebbe anche tradursi in un modo di intendere le cose che potremmo considerare un fraintendimento, anche un fraintendimento pericoloso, come se Gesù qui ci suggerisse di diventare, rinunciare a tutto, di diventare passivi, e tanto è poi Dio che ci pensa, è poi lui il figlio di Dio che è venuto nel mondo, è morto e è risorto, e dunque attraverso quel suo modo di morire ha raccolto tutte le miserie umane, e dunque lasciamo stare, non ci impegniamo, non assumiamo responsabilità, restiamo passivi e rinunciatari. E non è così, non è così, perché vedete, è proprio quella che Gesù chiama ricchezza che diventa ricerca di un obiettivo che limita il campo, che contiene le cose, gli altri, gli avvenimenti dentro a quell'orizzonte che è illuminato dalla nostra pretesa particolare di approfittarne a nostro vantaggio. Si chiama ricchezza. E allora, vedete, quello che sembra l'impegno di chi si dedica alle cose del mondo in realtà diventa un atto pericoloso, che qualche volta davvero assume forme spettacolari nella storia umana, quante se ne sono viste ancora oggi. È la prepotenza umana che vuole imporsi come dimostrazione di protagonismo che merita l'applauso universale, ed è una catastrofe. Mentre invece, vedete, quella povertà di cui Gesù sta parlando, non per niente la scena qui si è aperta fin dall'inizio su quello spazio ecumenico dove la grande moltitudine umana è convocata, quella povertà di cui lui ci parla è esattamente la strada di una vocazione alla vita, la nostra, che ci apre a relazioni universali. Non è vero che qui Gesù ci sta suggerendo di essere passivi e rinunciatari e di, quasi quasi rannicchiarci nei disagi, nelle difficoltà, nelle miserie, nelle sconfitte di questo mondo. Non c'è niente da fare, gli affamati restano tali, e così quelli che sono nel dolore, chi mai li consolerà, e cose di questo genere. Non è vero. È proprio questa via della povertà, vedete, che apre dinanzi a noi le strade della relazione libera, della relazione pura, della relazione vera, e qui tutti lo scopriamo come attraverso le sconfitte della nostra vita, in modo autentico, laddove siamo davvero rimessi all'evidenza dei nostri limiti, ci capiamo, ci riconosciamo, ci ritroviamo, fossimo anche, stando alle disposizioni dell'economia o ai confini tracciati sulla faccia della terra che distinguono nazione da nazione, popolo da popolo, cultura da cultura, lingua da lingua, quale che sia la alternativa che ci distingue in questo mondo, attraverso l'esperienza della nostra fragilità umana siamo in comunione, siamo in grado di intenderci, siamo in grado di capirci, siamo in grado di collaborare, siamo in grado di amare, siamo in grado di vivere in pienezza. Dunque non è l'invito a rinunciare, semmai è proprio l'invito ad assumere il massimo della responsabilità, quella per cui man mano che con il desiderio che possiamo ancora esprimere ci offriamo per essere discepoli di Gesù e per ringraziarlo di averci chiamati e convocati per seguirlo. Ecco, in questo modo assumiamo anche la giusta responsabilità a riguardo di quella edificazione della famiglia umana di cui tutti abbiamo bisogno e di cui Gesù è stato il fondatore. Ed ora alziamoci in piedi.
Speriamo insieme recitando